pazienza, vi chiedevo di guardare con attenzione i movimenti delle borse, dei tappotti, cose del genere, perché pelare la policromia di una statua del 400 lì è un attimo. Comunque sappiate che potrete vedere queste statue come difficilmente vi ricapiterà di vedere. Iniziamo, come dire, un primo percorso nelle sale. Ho pensato di farvi vedere così, raccontarvi a volo d'uccello quello che troveremo nelle sale e poi magari faremo alcuni affondi su alcuni temi particolari, che sono poi quelli che ho più direttamente seguito all'interno del catalogo e che quindi, come dire, magari possono essere cose un po' più specializzate che però vi aiutano a restituire l'idea di questa mostra, delle ricerche. Tra l'altro è uscito un catalogo abbastanza imponente, devo dire molto più imponente di quanto non avevo pensato all'inizio, perché il materiale che ci siamo trovati era tanto, era bello, e quindi la Camera di Commercio molto saggiamente ha preferito, anziché spendere soldi in manifesti pubblicitari, ha preferito investire nel catalogo, che è una cosa che comunque resta e resterà di questa mostra. I primi ambienti sono dedicati al passaggio tra il Gotico e il Rinascimento. Abbiamo già osservato come Alessandria sia in posizione, come dire, nel perimetro del Ducato Visconteo e Sforzesco, ma anche una città che è proprio sul confine. Andrete a Casale Monferrato. A Casale Monferrato vedrete molte cose che si parlano con questo, c'è proprio anche una cosa di Casale che diventa particolarmente significativa. E sapete che Casale, con Arqui, con Monferrato, era in realtà uno stato autonomo, un marchesato, con i paleologi. Quindi non faceva parte degli stati del Duca di Milano, come non faceva parte degli stati del Duca di Milano Asti, che in questo momento è francese degli Orleani, è un feudo degli Orleani, poi sarà acquisita dai Savoia. Genova in questo momento è sostanzialmente una repubblica autonoma fino a un certo punto, perché spesso e volentieri, per risolvere i propri problemi di politica interna, fino a Francesco Sforza, quindi fino agli anni 60 del 400, periodicamente chiama qualcuno a mettere ordine in casa, e questo qualcuno può essere all'inizio del 400 Teodoro Paleologo di Monferrato, che però dura poco, non ci riesce. Più facilmente invece lo stesso Duca di Milano, quindi Genova diventa milanese per lunghi periodi. Quindi tanto il Monferrato quanto Milano, quanto Genova a questa altezza cronologica sono tutte aree che guardano in continuazione verso la Lombardia. Cioè le più importanti novità, gli artisti, le opere, spesso arrivano da Milano e da Pavia, perché non va dimenticato che l'arte lombarda in realtà è un'arte abbastanza polifonica, in cui non c'è come Venezia per il Veneto, Firenze per gran parte della Toscana, un centro eminente cui tutti gli altri si conformano. In realtà la Lombardia è una terra abbastanza multiforme, in cui possono esserci una molteplicità di accenti, di soluzioni, di proposte. E Pavia ha un ruolo particolarmente importante. Che cosa iniziamo a vedere in questa prima sala? Magari se spegnessimo qualche luce, forse si vede meglio.
Sì, tanto tu non devi leggere.
Non meglio, no, non leggo.
Quella lì è forse manuale, no? Benissimo.
Che cosa iniziamo a vedere in questa sala? Innanzitutto c'è una vetrina dove c'è un'oreficeria in secondo piano. Questa oreficeria è uno dei grandi capolavori della scultura dell'oreficeria lombarda del 400, è lo stensorio di Voghera, lo vedremo poi da vicino. Uno stensorio che è concepito come una cattedrale gotica, e infatti i riferimenti per la decorazione architettonica chiamano a confronto proprio il Tiburio e l'abside del Duomo di Milano, ma trasportati in una scala molto più piccola, la scala dell'oreficeria. Ora, queste oreficerie in qualche misura erano pezzi che viaggiavano, questo da un orafo milanese, probabilmente la bottega milanese dei Pozzi, arriva alla chiesa, alla collegiata di Voghera. Voghera è la cittadina subito dopo, cioè Tortona, Alessandria, Voghera, verso la strada che va da Genova a Pavia, o da Genova a Piacenza, o da il Piemonte verso Piacenza. Quindi vedete come siamo sempre in una zona di incroci di strade. Ecco, anche qua una volta, ancora una volta, come il Voghera, alla fine, dove anche qui c'è una situazione abbastanza simile. Abbiamo soprattutto incombente questo meraviglioso crocifisso che arriva dall'abbazia di Santa Giustina a Sezzaio, abbazia cistercense, che rimane, come dire, nella pianura di Alessandria, e che nella prima metà del 400 riceve, come dire, una consistente serie di investimenti simbolici, cioè viene riarredata in modo moderno. Viene riarredata in modo moderno con un ciclo di affreschi che è di un pittore tardo gotico strettamente legato a Giovannino de Grassi, e soprattutto riceve una serie di arredi lignei che sono di questa bottega pavese dei Da Surso, Baldino e Ubaldino, padre e figlio, bottega pavese dei Da Surso, che all'inizio del 400 conosce una grandissima fortuna in Lombardia innanzitutto, ma anche una grandissima fortuna proprio in Piemonte. Si specializza in questi grandi crocifissi monumentali, ancora gotici per questa eleganza, per questa raffinatezza del volto, per questa tensione patetica così molto stilizzata e molto depurata, però già, come dire, già più naturali, già più pieni nelle forme, già più classici nell'andamento, che stanno a indicare in qualche modo un percorso proprio tra gotico e rinascimento. Ora, se ci mettiamo con una carta a vedere dove hanno lavorato i Da Surso, li troviamo ovviamente a Pavia, li troviamo a Milano, fanno il coro in gran parte disperso per la Basilica di Sant'Ambrogio. Quindi vedete che commissioni prestigiose fanno gli armadi della sacrestia aquilonale, cioè della sacrestia nord del Duomo di Milano. Purtroppo sono andati a fuoco nel 1630, non li abbiamo più, però ci sono rimasti i documenti. Quindi vedete commissioni importantissime che ce li indicano come gli intagliatori, gli scultori del legno di riferimento per la corte ducale. Se però ci spostiamo, dove li troviamo? Li troviamo molto vicini a noi. Cioè, per esempio, i Da Surso fanno un grande crocifisso per l'allora pieve di Santa Maria, oggi cattedrale di Saluzzo. Li troviamo, come dire, che fanno il coro del Duomo di Asti, quello che oggi è al museo, con un intagliatore peraltro di cultura settentrionale, con un intagliatore savoiardo, ecco. Quindi interessante anche questa commistione di linguaggi. Li troviamo che fanno il coro per la chiesa dei Francescani di Alba, di cui rimane un pezzettino nella chiesa di San Giovanni, montato come seggio per il parroco. E ancora una volta, voglio dire, dobbiamo riflettere su questa penetrazione della cultura lombarda anche nel territorio piemontese. Qui troviamo per esempio fatto i colli della cattedrale di Ivrea, della collegiata di Vienna, insomma hanno un'attività che è molto, molto ampia e molto, molto diffusa. E aprono un po' la strada a queste grandi famiglie degli intagliatori lombardi del 400, i da Surso, i De Donati, i Del Maino, che sono...
No,
lui, no, non pensavo fosse Gerozzo, ma l'ha silenziato brutalmente tutto. Aprono in qualche modo la via a questi artisti che hanno un grandissimo successo e che in qualche misura contribuiscono in modo molto forte alla divulgazione delle novità dell'arte milanese e dell'arte pavese. Perché pensate, voglio dire, non abbiamo solo grandi opere monumentali, ma abbiamo spesso anche delle piccole anconette mobili, ne vedremo dei piccoli altaroli mobili, abbiamo, come dire, delle opere d'arte che sono più facilmente trasportabili di quanto non lo siano i grandi politici con le sculture in pietra, quindi arrivano molto più rapidamente e arrivano molto più lontano. Il legno, oltretutto, è un materiale che è più economico della pietra. Ragioniamo in termini, ragioniamo in termini antichi, cioè un conto è portare a dorso di mulo un blocco di pietra, dal Po fino a Mondovì. Un conto è portare un blocco di legno, non c'è paragone, quindi voglio dire che è più economico, più facile da trasportare e quindi più volentieri andava lontano. Quindi leggiamo in questa sala il passaggio, tra gotico e rinascimento. Una prospettiva dello stesso corridoio vi presenta di nuovo un altro, lo stensorio di Voghera, e vedete lo stensorio di Voghera come è vicino a queste due tavolette di Giovanni Mazzone, su cui poi torneremo, perché abbiamo scelto, questa è stata una scelta mia, quindi ne sono responsabile io. Abbiamo scelto di esporre queste tavolette del più famoso pittore originario di Alessandria del Rinascimento, subito accanto alle oreficerie, per far vedere come l'oro del fondo delle tavolette è trattato allo stesso modo in cui è trattata la superficie del metallo prezioso. Quindi per dare l'idea di questo continuo rimando tra tecniche diverse, che è un gioco di rimandi che può proseguire anche nella scultura, nella scultura lignea. In fondo c'è questa immagine della Pietà, cioè il Vesperbild, che è un'immagine originaria dell'Europa settentrionale e che nel corso del 400 si diffonde in tutta l'Italia. Si tratta in realtà, di un percorso intellettualistico, cioè la Madonna che ha il bambino in braccio ha in un certo momento il presagio e la visione del futuro doloroso del figlio. Quindi si vede in grembo non più il bambino, ma si vede in grembo il Cristo morto deposto. Immagine di fortissima devozione patetica che avrà una diffusione enorme. I primi più antichi arrivano proprio, sono proprio opere autentiche che arrivano dal nord e che sono importate, ma comunque gli artisti italiani ne daranno, ne daranno poi infinite versioni. La più celebre la conoscete tutti, qual è? La Pietà di Michelangelo. Pietà di Michelangelo altro non è che un Vesperbild che parte, dall'Europa settentrionale. E in questo caso è un Vesperbild che è di questa bottega delle Alpi Marittime, che è una bottega che con ogni probabilità, come avremo modo brevemente di vedere oggi, con ogni probabilità è una bottega che aveva la sua sede nella Valle del Tarnaro. Ormea è la candidata più probabile e questa bottega manda opere anche qui da tutte le parti, quasi in concorrenza con le grandi botteghe degli intagliatori lombardi, perché troveremo opere di questa bottega che lavora su più anni. Le troveremo, come dire, dal territorio di da Ventimiglia, il territorio di Imperia, le troveremo nel Savonese, le troveremo nel Monferrato fino a Casale. Fatevi tirare fuori il crocifisso del seminario da Raffaella Volfo, e la troveremo a Lerma, quindi al confine tra l'Oltregiogo genovese e l'Alessandrino, e la troveremo naturalmente anche nella zona di Alessandria.
Quella del
Nuovo di Cena, quella è proprio l'importazione settentrionale, quella è proprio il Westerwind che arriva dal nord e arriva, ma quello